La promulgazione della pace universale. Capitolo 3. 12 maggio 1912. Incontro del Forum Internazionale per la Pace. Chiesa Metodista Episcopale della Grazia. West 104th Street, New York. Appunti di Esther Foster. Se esaminiamo la storia dagli albori fino ai giorni presenti, vediamo che nel mondo umano vi sono stati molti conflitti e molte guerre. Le guerre religiose, razziali o politiche sono sorte dall'ignoranza, dall'incomprensione e dalla mancanza di istruzione fra gli uomini. Consideriamo per prima cosa le lotte e i conflitti religiosi. È evidente che i profeti divini sono apparsi nel mondo per stabilire l'amore e l'accordo fra gli uomini. Sono stati pastori, non lupi. I pastori vengono per radunare e guidare il gregge e non per disperderlo creando conflitti. Ogni pastore divino ha radunato un gregge che prima era disperso. Fra i pastori vi era Mosè. In un tempo in cui le tribù di Israele erano nomadi e disperse, egli le ha raccolte, unite ed educate, portandole a più alti livelli di capacità e di progresso, finché non sono passate dal deserto della disciplina alla santa terra del possesso. Egli ha trasformato la loro degradazione in gloria, ha cambiato la loro povertà in ricchezza e ha sostituito ai loro vizi le virtù, fino a che si sono innalzati a tali vette che lo splendore della sovranità di Salomone è stato possibile e la fama della loro civiltà si è estesa in Oriente e in Occidente. È evidente perciò che Mosè era un pastore divino, poiché raccolse le tribù di Israele e le unificò nel potere e nella forza di una grande nazione. Quando la stella messianica di Gesù Cristo sorse, egli dichiarò di essere venuto per radunare le tribù perdute o le pecorelle smarrite di Mosè. Non guidò solo il gregge di Israele, ma riunì anche gli abitanti della Caldea, dell'Egitto, della Siria, dell'antica Assiria e della Fenicia. Questi popoli vivevano in uno stato di massima ostilità reciproca. Erano assetati di sangue e animati da una ferocia animalesca. Ma Gesù Cristo li radunò, li cementò e li riunì nella sua causa e stabilì un tale legame d'amore fra loro che essi abbandonarono inimicizie e guerre. È evidente perciò che gli insegnamenti divini servono a creare legami di unità nel mondo umano e a costruire fra gli uomini fondamenta di amore e di amicizia. Le religioni divine non sono causa di discordia e di dissenso. Se la religione diviene fonte di antagonismi e di conflitti, è preferibile che non esista. La religione è intesa per essere la vita che stimola la società. Se è causa di morte per l'umanità, la sua inesistenza è una benedizione e un beneficio per l'uomo. Perciò, in questo giorno bisogna cercare gli insegnamenti divini, poiché essi sono i rimedi per le presenti malattie del mondo dell'umanità. Lo scopo di un rimedio è di risanare e curare. Se produce sintomi peggiori, è preferibile che non esista o che scompaia. In un tempo in cui le tribù arabe e i popoli nomadi erano ampiamente separati e vivevano nel deserto senza leggi, fra continue lotte e carneficine, mentre nessuna tribù si sentiva libera dalla minaccia di essere attaccata e distrutta da un'altra, in quel tempo critico apparve Muhammad. Egli radunò queste selvagge tribù del deserto, le riconciliò, le unì e le fece andare d'accordo, al punto che le inimicizie e le guerre cessarono. La nazione araba avanzò immediatamente, finché il suo dominio si estese verso Occidente fino alla Spagna e all'Andalusia. Da questi fatti e da queste premesse possiamo concludere che le religioni divine sono instaurate per la pace, non per guerre e spargimenti di sangue. Dato che tutte le religioni si fondano su un'unica realtà, che è quella dell'amore e dell'unità, le guerre e i dissensi che hanno caratterizzato la storia delle religioni sono dovute alle imitazioni e alle superstizioni che sono sorte in seguito. La religione è realtà e la realtà è una. I principi fondamentali della religione di Dio sono perciò un'unica realtà. Nei principi fondamentali non ci sono né differenze né cambiamenti. Le varianti sono causate dalle cieche imitazioni, dai pregiudizi e dall'adesione a forme che appaiono in seguito. Siccome queste sono differenti, ne risultano discordie e conflitti. Se le religioni del mondo abbandonassero queste cause di difficoltà e cercassero i principi fondamentali, si troverebbero tutte d'accordo e i conflitti e i dissensi scomparirebbero, perché la religione e la realtà sono una e non sono molteplici. Altre guerre sono causate da differenze razziali puramente immaginarie, perché l'umanità è una sola specie, una sola razza e una sola progenie che abita lo stesso globo. Nel piano creativo non ci sono differenze e separazioni razziali, come francesi, inglesi, americani, tedeschi, italiani o spagnoli. Tutti appartengono a un'unica famiglia. Questi confini e queste distinzioni non sono naturali e originali, ma umani e artificiali. Tutti gli esseri umani sono frutti di un solo albero, fiori dello stesso giardino, onde di un unico mare. Nel mondo animale non si osservano distinzioni e separazioni come queste. Le pecore orientali e quelle occidentali si associerebbero pacificamente. Il gregge orientale non sembrerebbe sorpreso e non direbbe: queste pecore sono occidentali e non appartengono al nostro paese. Si riunirebbero tutte in armonia e si godrebbero lo stesso pascolo senza segni di distinzioni di luogo o di razza. Gli uccelli di paesi diversi si mescolano in amicizia. Troviamo queste virtù nel mondo animale. Vorrà l'uomo privarsene? L'uomo è dotato di un potere razionale superiore e della facoltà della percezione, ed è la manifestazione di doni divini. Dovranno prevalere le idee della razza, oscurando lo scopo creativo dell'unità nel suo regno? Dovrà egli dire: sono tedesco, sono francese o inglese, e dichiarare guerra a causa di questa immaginaria distinzione umana? Dio non voglia. Questa terra è un'unica dimora, la patria di tutta l'umanità. Perciò la razza umana deve ignorare distinzioni e confini che sono artificiali e apportatori di discordia e ostilità. Siamo venuti dall'Oriente. Sia lodato Iddio. Troviamo che questo continente è prospero, il clima salubre e delizioso, gli abitanti affabili e cortesi, il governo equo e giusto. Dovremmo forse avere altro pensiero e nutrire altro sentimento se non quello dell'amore per voi? Dovremmo dire: questa non è la nostra patria, perciò tutto è discutibile? Sarebbe una colossale ignoranza alla quale l'uomo non dovrebbe sottomettersi. L'uomo è dotato del potere di investigare la realtà, e la realtà è che l'umanità è di un solo tipo e uguale nel piano creativo. Perciò le false distinzioni di razza e di patria, che sono fattori e causa di guerra, devono essere abbandonate. Considerate quello che sta avvenendo a Tripoli. Da ambo le parti si uccidono i poveri e si sparge sangue innocente. I bambini sono resi orfani, i padri lamentano la morte dei figli, le madri piangono la perdita dei loro cari. E alla fine qual è il beneficio? Nulla che si possa immaginare. È perciò giustificabile? Gli animali domestici non mostrano odio e crudeltà l'uno verso l'altro. Questo è un attributo delle bestie feroci e selvagge. In un gregge di 1000 pecore non si vedono massacri. Innumerevoli specie di uccelli vivono pacifici in stormi. Lupi, leoni, tigri, sono feroci perché è il loro modo naturale e necessario per procurarsi il cibo. L'uomo non ha bisogno di questa ferocia. Si procura il cibo in altri modi, perciò è evidente che nel regno umano la guerra, la crudeltà e le carneficine sono causate dall'avidità, dall'odio e dall'egoismo dell'uomo. I re e i governanti delle nazioni vivono nel lusso e negli agi nei loro palazzi e mandano la gente comune sul campo di battaglia, offrendola come cibo e bersaglio dei cannoni. Ogni giorno inventano nuovi strumenti per una più completa distruzione delle fondamenta della razza umana. Sono insensibili e spietati con i loro simili. Che cosa può ripagare le sofferenze e il dolore delle madri che si sono così teneramente curate dei figli? Quante notti insonni hanno trascorso e quanti giorni di devozione e d'amore hanno speso per portare i figli alla maturità. Ma la ferocia di questi bellicosi governanti fa sì che in un solo giorno un gran numero di vittime sia massacrato e mutilato. Quale ignoranza e degradazione, più grande perfino di quella delle bestie feroci. Infatti, un lupo porta via e divora una pecora per volta, mentre un tiranno ambizioso può causare la morte di 100.000 uomini in una battaglia e gloriarsi delle sue prodezze militari dicendo: «Sono il comandante in capo, ho riportato questa grande vittoria». Pensate all'ignoranza e alle contraddizioni della razza umana. Se un uomo uccide un altro, non importa per quale ragione, è considerato un assassino, messo in carcere e giustiziato. Ma il brutale oppressore che uccide 100.000 uomini è idolatrato come un eroe, un conquistatore o un genio militare. Un uomo ruba una piccola somma di denaro, si dice che è un ladro e lo si manda in prigione. Ma il capo militare che invade e saccheggia un intero regno è acclamato come un eroe e un grande uomo di valore. Com'è meschino e ignorante l'uomo! In Persia, prima della metà del XIX secolo, fra le varie tribù e i diversi popoli, le differenti sette e comunità religiose, vi erano grandi animosità, conflitti e odi. In quel tempo, anche tutte le altre nazioni dell'Est si trovavano nelle stesse condizioni. I credenti erano ostili e bigotti. Le sette erano nemiche, le razze si odiavano. Le tribù erano costantemente in guerra, dappertutto imperavano antagonismi e conflitti. Gli uomini si evitavano sospettando gli uni degli altri. Colui che poteva uccidere un certo numero di suoi simili era glorificato per il suo eroismo e la sua forza. Fra i seguaci delle religioni, togliere la vita a chi fosse di un credo opposto era considerata un'azione meritoria. In quel tempo venne Baha'u'llah e dichiarò la sua missione. Fondò l'unità del mondo umano, proclamò che tutti sono servi del Dio amorevole e misericordioso che li ha creati e nutriti e che ha provveduto a tutti. Perciò, perché mai gli uomini dovrebbero essere ingiusti e ostili verso gli altri, mostrando ciò che è contrario a Dio? Dato che Egli ci ama, perché dobbiamo nutrire animosità e odio? Se Dio non ci avesse amati tutti, non ci avrebbe creati e guidati e non avrebbe provveduto a tutti. L'amorevole gentilezza è la norma divina. Vogliamo considerare la norma e l'atteggiamento dell'uomo superiori alla saggezza e alla norma di Dio? È inconcepibile, impossibile. Perciò dobbiamo emulare e seguire la norma divina, comportandoci con massimo amore e tenerezza gli uni verso gli altri. Baha'u'llah ha proclamato la più grande pace e l'arbitrato internazionale. Ha enunciato questi principi in numerose epistole che sono state divulgate in tutto l'Oriente. Ha scritto a tutti i re e i governanti, incoraggiandoli, consigliandoli e ammonendoli perché instaurassero la pace, evidenziando tramite prove inconfutabili che solo il disarmo e l'arbitrato possono assicurare la felicità e la gloria dell'umanità. Questo avvenne circa 50 anni fa. Siccome aveva promulgato il messaggio della pace universale e dell'accordo internazionale, i re dell'Oriente insorsero contro di lui, non avendo trovato che i suoi ammonimenti e i suoi insegnamenti promuovessero i loro vantaggi personali e nazionali. Lo perseguitarono duramente, gli inflissero ogni tipo di tormento, lo imprigionarono, lo fustigarono, lo esiliarono e infine lo confinarono in una fortezza. Poi mossero contro i suoi seguaci. Per l'instaurazione della pace internazionale fu versato il sangue di 20.000 Baha'i. Le loro case furono distrutte, i loro figli catturati e i loro possedimenti saccheggiati, ma nessuno di loro si intiepidì o vacillò nella sua devozione. Ancora oggi i Baha'i sono perseguitati e recentemente alcuni sono stati uccisi, perché dovunque essi si trovino, si impegnano al massimo per stabilire la pace nel mondo. Non si limitano a proclamare principi, sono persone di azione. Grazie agli insegnamenti di Baha'u'llah, incontrerete oggi in Persia persone di varie credenze e comunità che vivono assieme in perfetta pace e concordia. Le inimicizie e gli odi di un tempo sono scomparsi, ed essi esprimono il massimo amore verso tutta l'umanità, poiché capiscono e sanno che tutti sono creature e servi di un unico Dio. Questo è dovuto direttamente agli insegnamenti divini. Tutt'al più è semplicemente così. L'ignorante deve essere educato, il malato deve essere guarito. Coloro che sono come bambini nella scala dello sviluppo devono essere aiutati a raggiungere l'età della maturità. Non dobbiamo essere scostanti con nessuno a causa della sua ignoranza e non dobbiamo respingere l'immaturo o allontanarci dall'infermo. Dobbiamo invece somministrare un rimedio per ogni bisogno umano, fino a che tutti siano uniti sotto la provvidenza di Dio. È pertanto evidente che le basi essenziali delle religioni divine sono l'unità e l'amore. Se la religione producesse discordia fra gli uomini, non sarebbe divina, ma un mezzo di distruzione, perché la religione non implica la separazione, ma unità e reciproci legami. Non basta semplicemente conoscere i principi. Tutti sappiamo e ammettiamo che la giustizia è un bene, ma occorrono la volontà e l'azione per applicarla e manifestarla. Per esempio, possiamo ritenere buona cosa costruire una chiesa, ma limitarsi a pensarlo non aiuta ad erigerla. Dobbiamo fornire i mezzi e gli strumenti, dobbiamo volerla costruire e poi metterci a costruirla. Tutti noi sappiamo che la pace internazionale è un bene, che contribuisce al benessere dell'umanità e alla gloria dell'uomo, ma per poterla instaurare occorrono la volontà e l'azione. L'azione è essenziale. Dato che questo secolo è un secolo di luce, all'umanità è concessa la capacità di agire. I principi divini si diffonderanno necessariamente fra gli uomini, finché non arriverà il momento di agire. Sicuramente ciò è accaduto, e in verità il tempo e le condizioni sono ora maturi per l'azione. Tutti sanno che la guerra, in verità, distrugge le fondamenta dell'umanità, e ciò è ammesso e riconosciuto in ogni paese del mondo. Trovo che gli Stati Uniti d'America siano una nazione estremamente progredita, che il suo governo sia giusto, che la gente sia pronta e che il principio dell'eguaglianza vi sia stabilito in misura straordinaria. Perciò, dato che lo stendardo della pace internazionale deve essere issato, è mia speranza che lo sia in questo continente, poiché questa nazione è più meritevole e ha più di ogni altra la capacità di compiere questo primo passo. Se altre nazioni tentassero di farlo, la loro motivazione potrebbe essere fraintesa. Per esempio, se la Gran Bretagna si pronunciasse per la pace internazionale, si potrebbe dire che lo ha fatto per salvare le sue colonie. Se la Francia innalzasse lo stendardo, le altre nazioni direbbero che sotto la sua azione si nasconde una qualche manovra diplomatica. La Russia sarebbe sospettata di mire nazionalistiche se questo passo fosse compiuto da quel popolo e così via per tutti i governi europei e orientali. Ma gli Stati Uniti d'America non potrebbero essere accusati di nessun interesse egoistico. Il vostro governo, a rigor di termini, non ha colonie da proteggere. voi non state cercando di allargare i vostri domini e non avete bisogno di espandere i vostri territori. Perciò, se l'America fa il primo passo per instaurare la pace mondiale, è certo che ciò sarà attribuito a disinteresse e altruismo. Il mondo dirà: questa azione degli Stati Uniti non ha altro movente che l'altruismo e il servizio all'umanità. Perciò è mia speranza che vi facciate avanti come il primo araldo della pace e innalziate questo stendardo, perché questo stendardo sarà innalzato. Tenetelo alto, perché siete la nazione più qualificata e meritevole. Gli altri paesi attendono questa convocazione, aspettano questa chiamata al criterio della riconciliazione, perché il mondo intero è angosciato per l'eccessivo onere e gli irreparabili danni della guerra. Si impongono tasse per far fronte al suo salasso. Ogni anno l'aggravio aumenta e la gente è allo stremo. In questo stesso momento l'Europa è un campo di battaglia di munizioni pronte ad accendersi e una scintilla incendierà il mondo intero. Prima che sorgano queste complicazioni e si verifichino questi eventi catastrofici, fate un passo per prevenirli. Le basi di tutte le religioni divine sono la pace e l'accordo, ma sono sorte incomprensioni e ignoranza. Se fossero fatte sparire, vedreste che tutte le organizzazioni religiose lavorerebbero per la pace e promulgherebbero l'unità del genere umano. Infatti, la base di ogni cosa è la realtà, e la realtà non è multipla o divisibile. Mosè l'ha fondata. Gesù Cristo ha piantato la sua tenda e la sua luce fulgente ha brillato in tutte le religioni. Baha'u'llah ha proclamato questa unica realtà e ha diffuso il messaggio della più grande pace. Perfino in prigione non ha avuto pace finché non ha acceso la sua lampada in Oriente. Sia lodato Iddio. Tutti coloro che hanno accettato i suoi insegnamenti sono amanti della pace, costruttori di pace, pronti a sacrificare la vita e a dare i loro possedimenti per la pace. Ora facciamo sì che questo stendardo sia innalzato in Occidente e molti risponderanno alla chiamata. L'America è divenuta famosa per le scoperte, le invenzioni e i talenti artistici, famosa per l'equità del suo governo e le straordinarie imprese. Possa ora divenire conosciuta e celebrata anche come araldo e messaggero della pace universale. Sia questa la sua missione e il suo compito. Possa il suo benedetto impeto diffondersi fra tutti i paesi. Prego per voi tutti che rendiate questo servizio al mondo dell'umanità. Abdul Baha.